Lode e ringraziamento sia al Signore che possiamo sperimentare quello che è avvenuto per noi sul Golgotha. Non soltanto cantiamo di questo, ma abbiamo sperimentato cosa significa Golgotha per una persona che crede ciò che è accaduto. Lì la fede è sempre è la condizione perché Dio possa fare nella nostra vita ciò che già ha fatto. Questo è molto molto importante. La fede è la condizione per tutto. Ora, senza fede è impossibile piacergli. Il fratello ha fatto questa osservazione prima, quando stavamo pregando insieme, ha detto: tutta la vita di fede è una preparazione per l'ultima ora, per il momento in cui passeremo dalla fede al vedere. Credo che lo abbiamo capito anche ieri sera da questa predica che abbiamo ascoltato. Oggi ne tradurrò l'ultima parte, non è troppo lunga, e poi nel pomeriggio tradurrò un'intera predica che durerà circa 40 minuti, in modo che tutti noi possiamo portare a casa una grande misura. Conosco il valore della parola di Dio. Credo che anche voi lo sappiate. Credo che la parola di Dio sia diventata cara e preziosa per voi. Sicuramente abbiamo capito cosa voleva dire il fratello Branham. Non solo servire, ma servire Dio. Non solo predicare, ma predicare ciò che Dio ha da dire al suo popolo. Dappertutto c'è della predicazione, ma Dio ha avuto i suoi servitori in ogni tempo, che ha potuto incaricare direttamente, che ha potuto ispirare, che ha potuto inviare, che hanno parlato nel modo giusto nel suo nome, sì, che ha potuto persino dire: così dice il Signore. Potevano dire questo, c'erano questi servitori. Ho pensato alla parola che il fratello Russo ha letto ieri sera, deve essere stata prima Timoteo 1, quando Paolo ha detto lì: Dio ha voluto usarmi come esempio dell'abbondanza di pazienza e benedizione che ha preparato per i suoi. Questa mattina, dopo essermi svegliato, ci ho pensato: Dio ci ha dato un esempio in questa generazione, un esempio della sua grazia, della sua potenza salvificante, un esempio del diventare credente, l'esempio dell'annunzio fedele, dell'annunzio biblico e di tutto ciò che ne consegue. Possiamo con diritto dire: il fratello Branham è stato un esempio stabilito da Dio, un esempio per mostrarci ciò che è stato preparato per noi. Ma non dobbiamo ammirare solo questo esempio, addirittura fare dell'idolatria con questo, come invece accade. Dovrebbe spronarci a dire al Signore: quello che puoi fare per uno, puoi farlo per tutti. Eccoci qui, fai secondo la tua grazia. Questo è ciò che Dio vuole ottenere. E credo che questi incontri possono servire per aiutarci ad arrivare fino a vedere nella fede ciò che abbiamo sentito e ciò che ci è stato promesso. Che in tutti noi possa nascere un grande desiderio della rivelazione della potenza di Dio, un desiderio che la natura di Gesù possa essere rivelata in noi attraverso di noi, che le persone possano ascoltare, salvate e essere aggiunte. Questa mattina ho pensato anche a ciò che Dio aveva in mente per l'umanità. voleva avere comunione con noi, e quando questa fu interrotta nel giardino dell'Eden, ebbe subito il suo piano per riportare l'umanità in comunione con sé. Lì ha versato il sangue degli agnelli per rivestire di pelli i primi uomini. In questo modo indicò il modo in cui la redenzione, la riconciliazione e la comunione con Lui sarebbero state riportate. C'è una fine, c'è alla fine nella lettera ai Corinti, credo, in cui Paolo scrisse le ultime le parole alla Chiesa, cioè sulla comunione dello Spirito Santo. Qui 2 Corinti 13, versetto 13. La grazia del Signore Gesù Cristo e l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Non si tratta di una dossologia, non è qualcosa che deve essere pronunciato alla fine di ogni culto, ma del desiderio di un uomo di Dio che sia così nella vita dei credenti, in modo che la grazia del Signore Gesù Cristo e l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo. La comunione dello Spirito Santo è una comunione soprannaturale, divina, tra i credenti, una comunione tra coloro che sono stati riconciliati con Dio. Non siamo un club, siamo la Chiesa del Dio vivente. Quando abbiamo trovato la pace con Dio, abbiamo sperimentato la grazia di Dio, abbiamo gustato l'amore di Dio attraverso la redenzione e il perdono, allora siamo trasferiti nella comunione dello Spirito. Paolo scrive in un altro posto: se dunque c'è qualche consolazione, se vi è qualche comunione di spirito, rendete perfetta la mia gioia avendo un medesimo pensare. Questi versetti non sono lì, come ho appena detto, per essere pronunciati alla fine con le labbra, sono perché li sperimentiamo, perché diventino parte della nostra esistenza di credente, perché la grazia regni come grazia nella nostra vita. E la grazia o la misericordia si trionfa, non si vanta del giudizio, trionfa sul giudizio. E Dio dice: farò grazia a chi vorrò far grazia. Lo stesso Mosè, a cui fu detto questo, ebbe un'esperienza speciale, è riportata in Esodo 33, il versetto 11. Ora il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla col proprio amico. Chi può crederci? Io posso crederci. Non solo perché è scritto, Dio è un Dio vivente, un Dio personale, un Dio che può parlare, che può scrivere, un Dio che è una persona, non una cosa vaga, ma Dio, il Signore, è una persona. Ha creato le persone a sua immagine e somiglianza, ha parlato ai profeti e si è rivelato a loro continuamente. E quando si è fatto uomo in Gesù Cristo, come Emanuele, ha camminato in mezzo a noi, cioè qui sulla terra. Ma che meraviglia leggere un versetto del genere, e che bello quando nasce in noi un desiderio. Oh Signore, non tacere più, comincia a rivelarti. Quanti si aspettano che tra il popolo di Dio accadano cose soprannaturali? Quanti lo aspettano ancora? Certo, se guardiamo al visibile possiamo essere scoraggiati, ma guardiamo alle numerose testimonianze è quanto è scritto, siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, circondati da persone che hanno realmente sperimentato Dio, che hanno sentito la sua voce, che hanno avuto comunione con Lui. Anche noi abbiamo bisogno di una tale comunione, una comunione dello Spirito, un'intima comunione divina con il Signore tra di noi. Ora il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla col proprio amico. Sapete che crediamo che Dio ci parli attraverso la sua parola, la fa vivente, potente, opera in noi. Ma quanto sarebbe bello se potessimo anche sperimentare cose soprannaturali con Dio. Questo rafforza la fede, ci dà nuovo coraggio, anche se già crediamo. Eppure queste cose erano e sono tuttora un rafforzamento, un conforto e una rivitalizzazione per tutti noi. Leggo nel versetto 18. Mosè disse, ti prego, fammi vedere la tua gloria. Il Signore gli rispose, io farò passare davanti a te tutta la mia bontà. Proclamerò il nome del Signore davanti a te, farò grazia a chi vorrò fare grazia e avrò pietà di chi vorrò avere pietà. Disse ancora, tu non puoi vedere il mio volto perché l'uomo non può vedermi e vivere. Il Signore disse, ecco qui un luogo vicino a me, tu starai su quel masso. Mentre passerà la mia gloria, io ti metterò in una buca del masso e ti coprirò con la mia mano finché io sia passato. Poi ritirerò la mano e mi vedrai da dietro, ma il mio volto non si può vedere. Così era nell'Antico Testamento. Dio nel Vecchio Testamento aveva voltato le spalle, separato da lui dal peccato, c'era un muro di separazione. Nel Nuovo Testamento è diverso. Egli ha rivolto il suo volto verso di noi e Paolo scrive in 2 Corinti 4 che la gloria di Dio risplende nel volto di Cristo. Forse leggerò questo, 2 Corinti capitolo 4. Potete leggere qualche versetto, io leggerò solo il versetto 6. Perché il Dio che disse splenda la luce tra le tenebre è quello che risplende nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Dio ha un volto a mani e piedi, come ho appena detto. È una persona, non un'idea vaga, non un'invenzione, un Dio personale che si è rivelato personalmente a te e a me in Cristo. Egli ha potuto dire, chi ha visto me ha visto il Padre. Qui abbiamo letto, poi ritirerò la mano e mi vedrai da dietro, ma il mio volto non si può vedere. E poi pensiamo alla meravigliosa promessa nella predica sul monte. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Amen. Vedranno Dio. E Giobbe disse: quando sarà distrutto questo corpo, senza la mia carne vedrò Dio. Questa è la speranza dei redenti. E chi ha questa speranza non sarà deluso. C'è un'altra parola di Galati 1, versetto 13, che mi ha colpito in relazione alla parola che abbiamo letto ieri sera. Qui Paolo scrive, Galati 1, versetto 13. Infatti voi avete udito quale sia stata la mia condotta nel passato, quando ero nel giudaismo, come perseguitavo a oltranza la Chiesa di Dio e la devastavo. E mi distinguevo nel giudaismo più di molti coetanei tra i miei connazionali, perché ero estremamente zelante nelle tradizioni dei miei padri. Era zelante alla maniera ebraica, senza essere stato illuminato su ciò che Dio aveva già fatto. Si trattava di tradizioni. E qui il nostro Signore dice in Marco 7:7: avete messo da parte la parola di Dio e avete messo al suo posto le tradizioni. Invano mi adorano. Poi dice al versetto 15: ma Dio, che mi aveva prescelto fin dal seno di mia madre, mi ha chiamato mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare a me il figlio suo, perché io lo annunciassi tra gli stranieri. Allora io non mi consigliai con nessun uomo, né salì a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me, ma me ne andai subito in Arabia, quindi ritornai a Damasco. Dio ha la sua via coi suoi. Se siamo stati destinati da Lui a vedere la gloria, allora verrà il giorno in cui lo incontreremo e lo sperimenteremo. Ma ascoltate di nuovo la frase, che significa molto, moltissimo. Ma Dio, che mi aveva prescelto fin dal seno di mia madre e mi ha chiamato mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il figlio suo. Deve esserci una rivelazione di Gesù Cristo, il figlio di Dio, nella nostra vita. Non solo le parole, ma anche la natura e la vita di Gesù devono essere rivelate, così come la vita di Dio è stata rivelata in Gesù. La vita e la natura di Gesù Cristo devono essere rivelate in noi che siamo diventati credenti. Si compiacque di rivelare in me il Figlio suo. Potremmo continuare con Galati 3, che è in realtà uno dei passi più importanti per tutti coloro che sono diventati credenti e vogliono partecipare al rapimento. In generale, coloro che vogliono vedere il Signore. Colossesi 3, versetto 4. Quando Cristo, la vita vostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Solo quando Cristo si manifesterà nella nostra vita, anche noi saremo manifestati con Lui nella gloria. Solo se non può manifestarsi nella tua nella nostra vita, se non può vivere la sua vita attraverso di noi, se questo non viene alla luce, allora possiamo anche essere credenti, ma sicuramente non potremo partecipare alla prima resurrezione. Ma anche per questo siamo grati che Dio, nella sua grande bontà e misericordia, abbia ancora vie e mezzi. Chi non appartiene alle avvedute apparterrà agli storti, e chi non appartiene a nessuno di questi due gruppi alla fine avrà comunque la possibilità di essere beato se il suo nome è scritto nel libro della vita. Infatti, come si può leggere in Apocalisse 20, versetto 11, nel giudizio finale tutti coloro i cui nomi non erano scritti nel libro della vita furono gettati nello stagno di fuoco, la morte seconda. Ma tutti coloro i cui nomi erano scritti nel libro della vita entrarono nella vita eterna. Come ho detto, Dio provvede a tutti, a tutti, almeno a tre gruppi delle nazioni, per coloro che appartengono alla prima resurrezione, che possono essere presenti come sposa e che entreranno nella gloria con lo sposo. Poi con coloro che erano stolte ma che hanno lasciato la loro vita ed entreranno nel regno millenario. Anche loro non sono perduti, semplicemente non hanno potuto partecipare al rapimento. E poi al giudizio finale, dove volete andare, a quale gruppo volete appartenere? Credo che ci riuniamo qui per ascoltare la parola della promessa. Ci riuniamo qui per essere preparati al giorno glorioso del ritorno di Gesù Cristo. Non veniamo qui contando sul fatto che saremo accettati al giudizio finale perché il nostro nome è scritto nel libro della vita. No, veniamo qui per essere preparati alla prima resurrezione. Chi desidera farne parte, questo è l'obiettivo di tutti noi. Amen. Sia lodato Dio. Che venga ciò che deve venire. Se crediamo alla parola della promessa divina, abbiamo compreso che i nostri nomi non sono solo scritti nel libro della vita, ma anche nel libro dell'agnello immolato. Non ne abbiamo ancora parlato molto, ma questa è la grande differenza. Alcuni sono nel libro dell'agnello immolato e altri nel libro della vita. Beati coloro che seguono l'agnello ovunque vada, coloro che con il cuore, non solo con le labbra, hanno rinunciato alla propria vita affinché la vita divina potesse manifestarsi in noi. Credo che il tempo sia molto vicino e avrei voluto aspettare fino alla fine dell'anno, ma ho l'impressione che siamo molto vicini alle cose che Dio ha promesso di fare. Come sapete, negli anni passati ho scritto e detto che l'anno 1977 sarebbe arrivato e passato. La gente mi ha rimproverato per questo, si è manifestato come vero. Ho indicato altri anni che arriveranno e passeranno, anche il 1987. Ma se oggi qualcuno mi chiedesse, oseresti scrivere che il 1988 arriverà e passerà? Arriverà sì, passerà, finirà questo? Non lo so, lo sa solo Dio. In ogni caso sono in grande attesa, non sono un profeta, e se lo fossi non saprei comunque quando sarà il giorno e l'ora. A volte ci sono fratelli e sorelle che ci sono molto cari, vengono con grande tatto e dicono: fratello Frank, sicuramente sai di più di quanto ci vuoi dire. A volte vorrei sapere di più di quanto voglio dire, ma come ho già sottolineato, nemmeno il più grande profeta potrebbe dire nulla al riguardo, perché non lo sa. Se è scritto che nemmeno il Figlio e gli angeli in cielo non lo sanno, ma solo il Padre, allora sarà così per sempre. E questo è tutto, ma noi vediamo i segni dei tempi, osserviamo gli sviluppi in tutti i campi e possiamo alzare la testa perché sappiamo che la nostra salvezza si avvicina. Vorrei esortare tutti, invitare a pregare tutti. Se vogliamo servire il Signore, facciamolo ora. Se vogliamo essere a sua disposizione, che sia così. Se abbiamo mai voluto vivere per Lui, allora adesso, perché la fase finale e ciò che Dio ha promesso di fare potrebbero arrivare in breve. Io conto con questo, ci conto, che Dio ci conceda a tutti noi questo. Cantiamo ora insieme solo a Bifede e poi tradurrò la seconda parte. Solo a Bifede, solo a Bifede, tutto è possibile, solo a Bifede. Solo credere, tutto è possibile, o solo credere. Incomincia la traduzione. Ognuno vuole seguire la propria strada. Allora era così, ogni gruppo aveva le proprie idee, ma oggi non è questa la domanda, non è di questo che sto parlando. La domanda che vi pongo è: cosa dite voi che Lui è? Voi siete gli interessati, e a voi che mi riferisco, chi è colui che va su e giù per le nazioni? Non è un uomo, un uomo non può farlo. Chi è colui che parla, che annuncia le cose, che dice alle persone riunite chi sono, da dove vengono e così via? Uomini e donne vengono portati qui, stanno morendo. Chi è colui che parla loro? Quando sono arrivato qui oggi ho visto una persona che 3 settimane fa stava morendo di cranco e ora è completamente guarita. Ho chiesto a 3 medici, hanno confermato che non aveva alcuna possibilità di sopravvivere. 5 figli in casa, in famiglia, e mia madre voleva prendersi cura di... E mia madre voleva prendersi cura di loro, e mia madre disse: Billy, non tornerai mai a casa. Io sono andato dove si trovava lei. Il Signore Gesù disse: così dice il Signore, se verrai in chiesa e prometti di farti battezzare nel nome del Signore Gesù e di servire Dio per tutta la vita, potrai tornare a casa sana e guarita. E gli chiese: lo farai? E lei disse: farò quello che dice. Il dolore la lasciò immediatamente. 3 giorni dopo era a casa e anche i medici non trovarono più nulla. Chi è che lo fa? Chi è che viene nel nome del Signore? È lo Spirito Santo di Dio. Qual è la tua opinione su questo? Cosa ne dici tu, pastore, chiunque tu sia? Siete seduti qui, venuti da fuori città, avete l'epilessia, qui c'è un uomo da qualche parte, tu sei un mennonita, aveva l'epilessia, all'improvviso non lo conoscevo, era circa 2 anni fa, lo Spirito Santo lo chiamò per nome e disse: così dice il Signore. E allora non ha avuto più nessuna crisi, nessun attacco di questa malattia. Chi è colui che opera in mezzo a noi? E qui c'è la donna che è venuta dall'Illinois, un tumore grande, un tumore maligno, e i migliori medici che l'abbiano controllata l'hanno dato per spacciata, è stata portata di clinica in clinica. Non l'avevo mai vista, non avevo mai sentito parlare di lei. E improvvisamente lo Spirito Santo disse chi era, da dove veniva e che avrebbe dovuto essere operata il giorno successivo. Quanti erano qui? Amen. L'avete visto il giorno dopo, tornò dai medici, anche lei fu portata da una clinica all'altra e fu esaminata, non c'era più traccia del tumore. Chi è che fa questo? Oh Dio, abbi pietà di noi. Chi è che fa questo? Osereste dire è il fratello Branham? Osereste dire che è stato fatto da un uomo? No. Non è, no, è lo Spirito Santo, lo Spirito che riposava sul nostro Signore Gesù. Egli viene per unirsi alla sposa, alla Chiesa. Egli è così vicino. Egli ha dato la luce santa affinché possiate vedere ciò che è stato fatto per voi attraverso la redenzione e vi prepara per il rapimento. Amen. Chi è? Non posso rispondere alla vostra domanda, non posso rispondere per voi, ma posso rispondere per me su questo podio consacrato e questo pulpito e qui davanti a me la schiera del nostro Signore Gesù Cristo acquistata con il sangue. Lo dico dal profondo del mio cuore, non perché appartengo a voi, non perché sono diverso da voi, ma solo perché sono uno dei redenti lavati nel sangue dell'agnello. Credo che la stessa luce che vedete lì nell'immagine è la stessa luce che è in mezzo a noi, Gesù Cristo nella forma dello Spirito Santo. Chiunque conosce le Scritture sa che Gesù disse: sono venuto da Dio e torno a Dio. Prima di diventare carne era con Mosè nel deserto come colonna di fuoco. E quando Mosè lo vide passare, disse, era il dorso di un uomo. Quando era sulla terra, era un uomo. Faceva le stesse cose che fa oggi tra i redenti. E qui è stata scattata la foto. Dopo la sua morte, sepoltura e risurrezione di Gesù, Saulo era in cammino verso Damasco. Una grande luce lo scavramentò a terra. Gli altri lo videro, ma Paolo cadde a terra. Gli altri non lo videro, ma Paolo cadde a terra, divenne cieco. Poi ebbe difficoltà con gli occhi per il resto della sua vita. E una volta disse, perché io non avessi a insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi. Quando Paolo fu gettato giù, quando perseguitava coloro che facevano troppo rumore, che erano etichettati come falsi insegnanti, Paolo stava andando a perseguitarli ed ad arrestarli, ma a mezzogiorno arrivò una luce che lo colpì, cadde a terra nella polvere della terra. E poi venne la voce della luce, Saulo, Saulo, perché mi perseguite? Saulo, nello stato in cui si trovava, alzò gli occhi e disse, chi sei, Signore? La risposta è stata data, io sono Gesù che tu perseguiti, vengo da te, vengo da Dio, sono andato. Vengo da Dio. Sono andato a Dio, sono venuto e sono tornato. Ti viene difficile di vedere questo. Quando qualcuno vive Dio in questo modo, non potrà mai più resistere, più essere lo stesso. Se qualcuno vuole definirsi cristiano prima di dire sono credente, sono cristiano, dovrebbe avere un'esperienza del genere in cui ha incontrato Dio faccia a faccia. Oggi abbiamo tante risposte, ma abbiamo bisogno dell'unica risposta del Signore stesso. Oggi abbiamo teologi intelligenti, spiegano tutto, era per un altro giorno, per un altro tempo. Come dissero a Gesù e Beelzebul, il diavolo, hanno una risposta, ma non quella giusta. Se una persona entra in contatto con Dio, con Cristo, e lo vede come lo vedeva Paolo, allora non ci sono abbastanza teologi al mondo che possono togliere via questa esperienza e spiegarla. Questo è il motivo per cui non hanno esperienze del genere. Chiedono tutti: chi è questo? Cos'è questo? Da dove viene? Non hanno la risposta perché conoscono solo la loro teologia. Non conoscere la teologia significa vivere, nemmeno conoscere la Bibbia significa vivere, ma riconoscerlo significa vivere, conoscerlo come Salvatore personale, come colui che ti ha riempito della sua presenza. Voi eravate lì quando è successo, nessuno può portarvelo via, nessuno può togliervelo. Quando l'esperienza vi è stata data, allora sapete chi è. Per me è Gesù Cristo lo stesso ieri e oggi in eterno. Chi è che compie questi miracoli? Chi è colui che parla? Chi si rivela? È il predicatore. E ora Robert, Billy Graham, Jack Shula e William Brown. No, loro non c'entrano nulla, sono solo strumenti. È lo Spirito Santo che viene con il Vangelo, con segni e miracoli per preparare un popolo. Oh, l'aria è piena di aspettative fra i credenti, perché i credenti stanno aspettando, gli altri dicono: cosa sta succedendo? Cosa significa? Noi basta essere nella Chiesa. È stato detto qui nella Chiesa, quando abbiamo iniziato a costruire questa cappella, si diceva: non è più necessario, oggi non c'è più bisogno, ma la cappella Branham è stata fondata su questo. Se questa cappella se ne allontana, è finita. È stata fondata sulla potenza di Dio e sulla rivelazione di Gesù Cristo con miracoli e segni. Lo Spirito Santo ha parlato, le anime sono state salvate e i malati sono stati guariti. Così deve rimanere fino alla fine. Per me Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Amen. Vogliamo pregare. Se non sapete chi è e non sapete di cosa si tratta e cosa significa, cosa sta succedendo, allora alzate la mano. Significa che volete che preghi per voi. Il Signore vi benedica. Le mani sono state alzate ovunque. Padre Celeste, ti portiamo questo messaggio e le persone che lo hanno ascoltato vogliono sapere chi è che parla, che opera. Vogliono conoscere questo Gesù. La risurrezione è così vicina. I malati vengono guariti. Poi ci sono profezie, doni, miracoli e segni fino adesso all'ultimo segno. Dopo, la prossima cosa è il rapimento. La Chiesa sarà portata via e noi che ti abbiamo riconosciuto e sperimentato nella potenza della tua risurrezione, aspettiamo, gridiamo: vieni Signore Gesù. Vieni a prendere la tua Chiesa, Signore. Fallo presto, perché molto presto la terra sarà distrutta, perché non ti hanno riconosciuto e ti hanno rifiutato. Non hanno pensato alla pace, ma alla guerra. Non alla giustizia, ma alla malvagità. Signore, questo piccolo punto del loro cuore che desidera la forza, placalo. Molti cercano di placarla con le cose del mondo, poi prendono una pistola e si sparano quando non riescono a trovarla. Che possano riconoscerti e sperimentarti, oh Signore, nella potenza della tua risurrezione, nella potenza dello Spirito, non cambiando le nazioni, ma i singoli nelle nazioni, nei loro cuori. Molti sono colpiti da malattie, altri sono avvolti in altre cose, in falsi insegnamenti e così via, che possono venire gioendo. Signore, fa che tutti coloro che ti sperimentano oggi credano che tu sei con loro. Identificati, Signore. Allora, in quel tempo dissero, è un amico di questo uomo selvaggio di Giovanni, che aveva solo una pelle di cammello e una cintura di cuoio legata intorno a lui. Ma egli disse, parlò, annunziò, spianò la strada e disse, ormai la scura è posta alle radici degli alberi. E fu detto, ecco lui al quale quello ha reso testimonianza, è fuori di sé. Ma ecco, era il ministero soprannaturale, Signore, che era con... il Signore accecò gli occhi di coloro che non credevano, così anche adesso. Ma ora questo ministero precede la sua venuta di nuovo come allora. Signore, chi non vuole vedere non può vedere. Quelli che vogliono vedere sono eletti per vedere questo. Tu li hai eletti e nessuno di loro perirà. Li farai risusciterai tutti. Signore, a tutti coloro che hanno alzato la mano puoi farti conoscere da loro e che possano sperimentarti nella potenza della tua risurrezione. Gli altri che non hanno alzato la mano, tu sai cosa pensano e credono nel loro cuore. Dona anche a loro il desiderio del loro cuore, che possiamo andarcene da qui come altre persone, con uno scopo diverso. Tutto ciò che era contrario alla tua volontà divina, lasciamolo da parte e prendiamo i corni dell'altare e vogliamo chiamarti a sperimentarti. Ci aggrappiamo lì, sappiamo a chi parliamo e sappiamo chi parla. Lo abbiamo sperimentato, lo abbiamo incontrato. Signore, benedici noi, benedici il nostro pastore qui. Ti chiediamo di benedire lui e le sorelle che cantano il Vangelo mentre lui predica. Benedici gli stranieri nelle nostre porte, che se ne vadano da qui pieni della tua forza, e fa che coloro che non ti conoscono ancora ti riconoscano, e che tutti ti riconoscano, che la parola del Signore rimanga con loro. Perdona tutti i nostri peccati e fa che possiamo raggiungere la meta. Amen. Adesso canta, io lo amo. Io lo amo perché lui per primo mi ha amato e ha acquistato la mia salvezza sulla croce del Golgata. Dopo il messaggio chiniamo il capo e adoriamo mentre cantiamo. Io lo amo. Perché lui per primo mi ha amato e ha acquistato la mia salvezza sulla croce di Golgota. Quanti lo amano davvero? Alzate la mano. Non è meraviglioso? Fine della traduzione. Quindi lode e ringraziamento al Signore. Cosa possiamo dire? In questo luogo sottolineiamo più volte che non abbiamo formalità. Vogliamo sperimentare Dio finché è possibile sperimentarlo. Cercarlo finché è possibile trovarlo, servirlo finché c'è tempo, operare finché è giorno, perché la notte sta arrivando quando nessuno potrà più operare. Spero solo che il contesto e la traduzione siano stati abbastanza buoni e che tutti noi siamo stati in grado di seguirlo. Inoltre non ho più la concentrazione di 20 anni fa. Forse non è il caso di parlarne qui, ma ieri mattina mi è successo qualcosa. Stavo avevo preso i chicchi di caffè in modo bello e avevo tirato fuori il contenitore, l'avevo pulito, l'avevo messo accanto, poi l'ho acceso e l'ho lasciato, e quando sono tornato l'intera cucina era dipinta. Sì, è quello che ci succede quando si invecchia, ma siamo così grati al Signore, così grati per la grazia e il privilegio di poterlo servire, di essere vivi adesso, ora, e di essere consapevoli non solo di aver sentito il messaggio dell'ora, ma di averlo ricevuto, rivelato. C'è una grande differenza. Molti l'hanno sentito e poi si sono fatti una propria idea al riguardo. A noi è stato rivelato attraverso lo Spirito ed è per questo che siamo stati in grado di classificarlo biblicamente. Siamo grati a Dio anche per questo. E ascoltate, forse l'avete sentito. In modo giusto, il fratello Branham ha chiesto ripetutamente: chi dite che sia colui che fa tutte queste cose, che opera, che parla, che salva, che guarisce e così via? E poi disse: chi oserebbe dire, è il fratello Branham o qualcun altro? Nessuno oserebbe, nemmeno noi. È il Signore che opera tutto in tutti. È in tutto, secondo il beneplacito della sua volontà. Anche il più grande profeta poteva dire solo ciò che Dio aveva da dire. E questo aveva lo scopo di risvegliare la fede negli ascoltatori, affinché accettassero, cercassero e trovassero la loro comunione personale con Dio e avrebbero questo legame con Dio nella loro esperienza con il Signore. Non un evangelista converte le persone, non un evangelista salva, non un uomo di Dio guarisce, no. Noi predichiamo la parola e il Signore fa il resto. Che voglia iniziare a fare di più, a fare cose più grandi in mezzo a noi, nella nostra vita, in modo che non dobbiamo più chiedere Dio è in mezzo a voi, in modo che possiamo dire sì, è in mezzo a noi. Sta facendo oggi quello che ha fatto allora e come ho detto all'inizio, come Paolo era un esempio allora, così possiamo prendere il fratello Branham che ha predicato lo stesso Vangelo, ha sperimentato la stessa conferma, ha battezzato Paolo e ha fatto tutto in accordo con l'insegnamento degli apostoli. Così prendiamo il fratello Branham come esempio della restaurazione di Dio in questi ultimi giorni. Non aveva solo il messaggio della restaurazione, aveva una vita divina restaurata, un ministero divino restaurato, una restaurazione in tutti i campi. La salvezza, la guarigione, tutto ciò che c'era all'inizio è stato restaurato in tutta la sua pienezza. Quindi che ci sia concesso di sperimentare pienamente questa restaurazione, di diventare parte di ciò che Dio sta facendo ora. E sono sicuro che per uno scopo molto specifico. Le promesse di Dio possono farsi aspettare. E la profezia biblica, come probabilmente disse uno dei profeti minori dell'Antico Testamento, se tarda aspettala, poiché certamente verrà e non tarderà. Ciò che la bocca del Signore ha detto accadrà certamente. Rallegriamoci di cuore perché Dio ci ha fatto grazia. Possiamo credere come dicono le Scritture e dobbiamo anche essere pronti a prendere su di noi il disprezzo e il disonore. La via del Signore è una via con la croce. Ognuno prenda la sua croce e mi segua. E se perseveriamo fino alla fine in questa lotta di fede, anche noi saremo incoronati. È il giorno che tutti noi attendiamo. E credo, come ho già detto ieri sera, che molti di noi non vedranno più la morte, ma sperimenteranno la trasformazione del proprio corpo. Ci credo. Credo che le parole che Paolo scrisse allora, come tutte le altre parole delle Scritture, debbono prima o poi trovare il loro compimento, debbono prima o poi confermarsi vere. Semmai c'è stato un tempo, ieri ho letto cosa che anche per me era nuovo, la data fissata da Lutero per il ritorno del Signore. Sapevo che molti l'avevano fatto, ma anche lui aveva fissato l'anno in cui si aspettava il ritorno del Signore. Per me era una novità assoluta. Ho riletto per essere sicuro che avesse previsto il ritorno del Signore in quel modo. Sapevo che lo aveva previsto, ma non che lo avesse previsto nel suo tempo e che avesse perfino indicato un anno come l'ultimo. E stranamente già allora usava passi della Bibbia che usiamo oggi noi, ma il tempo non era ancora giunto. Oggi invece il tempo è giunto. Oggi è giunta l'ora. E quanto possiamo essere riconoscenti. Qualcuno potrebbe dire, sì, ma queste persone non erano deluse perché non hanno visto l'adempimento di ciò. Non erano deluse. Vedranno l'adempimento insieme a noi e se ne rallegreranno di cuore. Una persona che va in pace a casa col Signore non è delusa, può riposare fino al giorno del compimento, quando tutti coloro che sono andati beati in cielo appariranno davanti al Signore e si siederanno con Abramo, Isacco e Giacobbe al banchetto nel regno di Dio. Carissimi nel Signore, anche noi apparteniamo alla schiera redenta dal sangue, anche noi apparteniamo a coloro che sono stati salvati e nati di nuovo una speranza vivente. Anche noi apparteniamo a coloro che attendono la venuta, che aspettano la venuta del Signore. E che non sia solo così, ma che utilizziamo il tempo che abbiamo per prepararci, affinché quando il Signore verrà potremo andare incontro a Lui. Ma prima che Egli ritorni, deve manifestarsi in mezzo a noi la potenza, la potente operare potentemente. Forse dovrei correggere e dire il più potente operato di Dio. Io ci credo e forse ha ragione. Il ministero del fratello Branham, infatti, per quanto riguarda la conferma e l'intera questione, è arrivato effettivamente a ciò che aveva Gesù Cristo stesso. E allo stesso modo è andato oltre a ciò che avevano Giacomo, Giovanni, Pietro e gli Apostoli. Credetemi, conosco il ministero dei fratelli nella Bibbia e anche il ministero del mio Signore. Il ministero del fratello Branham è andato indietro ai tempi più antichi, era apostolico, era più apostolico, più profetico, era il ministero di Gesù Cristo qui sulla terra nel XX secolo e mi aspetto che anche il ministero della Chiesa risalga ai tempi così antichi. Secondo la parola della Scrittura, le opere che ho fatto io le farete anche voi, anzi ne farete di più grandi, perché io vado al Padre. Anche questa parola deve venire a compimento. Sia lodato il nome del Signore. Se abbiamo un passo della Bibbia su cui basarci, allora è sempre bene. Allora è la fede biblica, è la speranza vivente che portiamo dentro di noi e quindi non saremo delusi. No, Dio non ci ha chiamati per farci vergognare, ci ha chiamati per vedere la sua gloria finale, per partecipare a ciò che farà tra i suoi. Possiamo solo dire, Signore, eccoci qui, fa di noi ciò che ti piace, siamo a tua disposizione. Sia lodato il nome del Signore. Amen. Vogliamo alzarci e pregare. Forse cantiamo due o tre ritornelli in adorazione, apriamo il nostro cuore e la nostra bocca. Oh, voglio vedere colui che è morto per me, lodare la sua opera di salvezza con gioia in ogni momento. Vorrei cantare su strade dorate, luminose e chiare. Dopo la battaglia, gioia sempre di. Voglio vedere colui che è morto per me. Gioire sempre per la sua opera di salvezza. Cantare su strade dorate, chiare e luminose. Dopo la battaglia, gloria, gioia sempre. Chiniamo il capo, apriamo il cuore, chiudiamo gli occhi, cerchiamo la comunione con Dio nella preghiera, con il desiderio che le nostre parole non solo salgano fino al soffitto, ma raggiungano il trono della grazia. Grazie al sangue versato dell'agnello di Dio sulla croce del Golgota. Il nostro Salvatore, come sommo sacerdote dei beni futuri, è entrato nel santuario celeste con il proprio sangue. Lo ha offerto sul trono della grazia. Parla per noi. Parla meglio del sangue di Abele. Parla ancora oggi. Vogliamo avvicinarci al Signore con cuore umile, a capo chino, ma non con malumore, bensì con fiducia. Non scoraggiati, bensì con fiducia, come scritto, affinché possiamo entrare con sicurezza nel santuario celeste, guardando a Gesù, autore e perfezionatore della fede. Egli è un sommo sacerdote fedele che ha compassione, sì, compassione delle nostre debolezze. È ancora sul trono, intercede per noi, anche adesso. Accettatelo dalla mano del Signore. Non condannatevi più, accettate la giustificazione di Dio, non tormentatevi più, ma credete che Egli è la nostra giustificazione. In Lui anche noi siamo stati giustificati, santificati e preparati. Accettatelo ora con fede e insieme ringrazieremo il Signore, lo ringrazieremo insieme per aver compiuto l'opera non solo sul Golgata ma anche in noi attraverso la potenza del suo sangue, della sua parola e del suo spirito. Egli è presente anche adesso per operare in noi. Contate sulla salvezza, sulla guarigione, sulla liberazione, su ogni benedizione che Dio ci ha donato in Cristo. Contateci semplicemente adesso con fede. Egli ci ha donato tutto, ci appartiene tutto, accettatelo con fede. Ora non vogliamo più chiedere e supplicare o addirittura mendicare, ma ringraziare il Signore per averci accolto, per averci salvato, ringraziarlo per averci guarito, ringraziato per averci reso beati, ringraziarlo perché ci ha parlato, perché ci ha dato la rivelazione, ringraziare perché ci ha svelato i misteri della parola. Ringraziamo ancora il Signore, il nostro Dio, che ha fatto grandi cose. Ora rendiamo grazie al nostro Dio con una sola voce. Fratello Rus verrà a pregare, vogliamo pregare tutti insieme. Dio fedele, ti ringraziamo, ti rendiamo grazie insieme in questa ora del mattino, Signore, e non possiamo fare altro che renderti grazie, perché tu solo sei colui che fa grandi cose, Signore. Tu ti sei manifestato, Signore, e continuerai a manifestarti, Signore. In quest'ora, in questo istante, crediamo, Signore, che tu sei, non sei lontano, che sei vicino, Signore. Tu accogli il tuo popolo, Signore Gesù. Oh, ricevi la nostra preghiera, Signore, dai nostri cuori, dalle nostre bocche. Noi ti lodiamo, glorifichiamo la tua grazia che ci è stata cioè c'è già una grazia per poter venire ad ascoltare la tua parola. La tua venuta è vicina, tu accoglierai i tuoi. Noi sappiamo, Signore, che la tua venuta è vicina. Prenderai i tuoi, Signore, quelli che credono in te, si avvicineranno a te con gioia per renderti onore e grazia. Signore, benedici il popolo, benedici ogni luogo, benedici anche noi questa mattina, benedici in ogni luogo. Noi crediamo che tu l'hai fatto nel santo nome di Gesù. Alleluia, amen. Alleluia.